Concussione, combustione, consenso. Concussione non nel senso di un impiegato pubblico della pubblica amministrazione che pretende dei vantaggi finanziari in cambio di privilegi che lui o lei ha nell'amministrazione per favorire la persona che elargirà questi fondi. Quindi concussione non in questo senso, ma nel senso di smuovere, quindi il verbo concussione, smuovere qualcosa per avere qualcos'altro, quindi persone nel campo della politica o anche non della politica, persone normali di qualsiasi lavoro che fanno, che fanno e applicano questa cosa, questa concussione, questo movimento, fanno un movimento per avere una combustione, per avere una reazione, quindi creare il terreno per avere una reazione a qualcosa che loro stessi stanno smuovendo. Quindi concussione che produce una combustione delle persone davanti, che ti stanno davanti, che ascoltano, che vedono, e che poi attraverso un'argomentazione, un dibattito creato da gruppi che sono da te controllati, da loro controllati, e che creano qualcosa di modo che si arrivi ad un consenso, che è quel consenso che tu stesso vuoi far andare avanti nella tua agenda segreta per portare avanti il tuo progetto. Quando ero all'università a Via del Castro Laurenziano a Roma, alla facoltà di economia e commercio alla fine degli anni 70, nel 79, e durante una lezione un professore aveva parlato a più riprese di come l'impero romano era riuscito non solo a controllare diciamo la situazione politica in tutto l'impero, che partiva dall'est, quindi dal Medio Oriente, fino ai muri di Adriano al nord Europa. Ma non era solo un controllo politico, ma anche finanziario, economico. Studiando economia e commercio, era un professore di economia e quindi voleva dimostrare, far vedere come sin dai tempi degli antichi romani c'era questo stretto controllo economico su tutto l'impero e come erano riusciti ad escogitare vari sistemi per avere questo controllo sempre sotto la loro vista. Ed era attraverso la vecchia formula tesi, antitesi e sintesi. Thesis, antithesis and synthesis, come ho spiegato nell'altro video in inglese. Quindi per avere il controllo su una situazione tu presenti una tesi, e tu personalmente col tuo gruppo presenti una tesi per portare avanti un certo progetto, e poi hai sotto banco un gruppo contrario a quello che stai dicendo, quindi antitesi, un gruppo che tu stesso hai creato. Sono una co-intel group, quindi un gruppo di intelligenza contro di te, e che crea questa antitesi, quindi tu crei un dibattito e deve essere molto focoso, molto forte, che poi porta ad un consenso. Il consenso viene da persone chiave che tu metti, diciamo, che arrivano a fare un consenso e tutte le altre persone stanno a guardare e si attirano, sono delle api che vengono attirate verso i collettori di api. Quindi attraverso l'antitesi tu crei delle persone, tu appunti delle persone che sono dei collettori di api. E cosa sono le api? Le api sono le persone che seguono come le galline e quello che dicono gli altri nel campo dell'antitesi, quindi nel campo delle cose che sono contrarie a quello che tu pensi. Quindi tu pensi A e vuoi vedere chi è che pensa B, chi è che la pensa al contrario di te. Non puoi tu stesso andarglielo a chiedere, non te lo diranno mai, o per paura o per altri motivi. Allora devi creare delle persone che sono sotto banco con te, ma in realtà davanti agli altri sono contro di te e parlano contro di te, di modo che tutte le api ignare si attirano a questi collettori di api e quindi vanno alla destra o alla sinistra, diciamo, dipende dal colore politico, vanno dall'altra parte e quindi tu finalmente riesci a tirarle a galla, farli salire a galla e capire chi sono queste persone. E poi per tirare le somme c'è questa sintesi che viene proprio presentata anche da te. Non solo viene creato tutto questo a livello internazionale, ma anche nazionale, anche regionale, anche comunale, anche nel quartiere e anche nelle vite private delle persone, e addirittura alcuni proprio nelle loro famiglie, se sono famiglie numerose, applicano in maniera naturale questo stesso sistema. E quindi nel 1979, poi 80-81, mentre studiavo, mi era sempre rimasta in mente questa tesi, antitesi, sintesi, e negli anni a venire, negli anni 80 e 90, poi leggendo, ho scoperto che c'erano molte persone che lo avevano messo in esposizione nella stessa maniera, copiandolo da tesi, antitesi, sintesi, per esempio problem, reaction, solution, problema, reazione, soluzione, David Dicke, un inglese che lui l'ha inventato ed è più conosciuto nel mondo questo che tesi, antitesi, sintesi, ma lui stesso non ha dato credito ai romani, e invece io già lo sapevo dalla fine degli anni 70 che erano proprio i romani e sicuramente prima dei romani erano gli antichi egizi e chissà forse anche i fenici e i sumeri. E la natura umana perversa che cerca sempre di manipolare il prossimo. Quindi io sono venuto con la mia propria definizione, concoction, combustion, consensus, concussione, combustione, consenso, co-co-co, ed è molto adeguato perché ricorda il suono delle galline, che sarebbe, diciamo, il popolino che segue la maggioranza di destra, di sinistra, di centro, di qualsiasi colore, senza sapere, sono ignari, non lo sanno, che fanno parte di un gioco. Invece loro stessi, ognuno di noi, deve avere il suo proprio pensiero autentico e originale. Il Signore non solo ha creato nelle nostre mani, diciamo, il nostro pollice, per esempio, che le impronte digitali sono tutte diverse l'una dall'altra, che è la cosa più semplice da vedere. Immaginiamoci il pensiero umano, il pensiero filosofico, religioso, spirituale. È la stessa cosa, perché se il palmo della mano, se il pollice è diverso l'uno dall'altro, indica in maniera naturale che anche la mente, il pensiero sarà diverso l'uno dall'altro. Invece no, noi vogliamo sempre adeguarci ad altre persone. È come se io, per esempio, che ne so, devo andare in un luogo, in un paese dove non accettano firme, ma accettano soltanto l'impronta digitale, e io sto facendo la fila per firmare con il mio pollice, perché appunto, sto dicendo quel paese non accetta firme con la penna. Allora io facendo la fila dico alla persona davanti a me: mi dai per favore il tuo pollice che lo voglio appiccicare al mio pollice e timbrare? E lui dice: ma quello è il tuo pollice, io ho il mio pollice. Ecco, questo esempio noi lo capiamo molto bene, ma non riusciamo a capire l'esempio del cervello, che il tuo cervello è diverso da un altro cervello, quindi tu devi avere la tua religione, tu devi avere il tuo pensiero spirituale, che è diverso dal pensiero dell'altro. Quindi né tu devi convincere gli altri di pensarla come te, e né gli altri devono convincerti di pensarla come loro. Ognuno di noi ha un pensiero diverso dall'altro. Ed era proprio questo i gnostici del primo secolo e un secolo prima di Cristo anche, avevano scoperto che erano tutti separati uno dall'altro, non c'era nessuna gerarchia, e invece poi i gerarchi sono entrati all'interno del movimento gnostico e hanno creato delle gerarchie gnostiche che sono delle eresie, non esistono gerarchie gnostiche, perché lo gnosticismo è ognuno è separato dall'altro e si incontrano per salutarsi e ognuno sente il pensiero dell'altro, ah, che bello, ah, incredibile, e poi arrivederci e grazie. Invece no, il popolino segue, diciamo, ognuno segue una corrente particolare. Anch'io ero di questo tipo fino a quando il Signore mi ha liberato da questa schiavitù del gerarchismo, cioè di dover far parte di una gerarchia. È ovvio che la gerarchia a livello statale è buona perché non bisogna andare contro lo Stato è basato sulla gerarchia, l'esercito è basato sulla gerarchia, quindi tutte le cose pratiche per mandare avanti un paese in maniera ordinata e pulita e giusta, è giusto che ci siano delle gerarchie, ma non nel campo spirituale, filosofico e religioso. Quello no, non ci devono essere gerarchie, ognuno di noi deve essere totalmente separato e indipendente dall'altro, pur avendo comunione con gli altri, pur avendo contatto, comunione, eccetera, eccetera. Quindi nel mio video in lingua inglese spiego come io stesso ho avuto modo di sperimentare questo co-co-co nell'associazione che ho fondato nel 2001, dove c'erano state alcune situazioni dove non era possibile scoprire, diciamo, chi erano queste persone che volevano in qualche maniera occulta rimuovere la fondazione, e invece sono riuscito attraverso il co-co-co, attraverso il creare un gruppo di controintelligenza, quindi collettori di api che andavano contro, e sono riuscito a scoprire chi erano. Alla fine erano dei poveracci, non si sa neanche di quali comunità o di quali gruppi erano, chissà chi erano queste persone, ma alla fine ho lasciato perdere. Era soltanto un esperimento che ho voluto fare e ha funzionato benissimo. Vediamo che in tutto il mondo e attraverso le epoche è sempre stato applicato questo sistema. E quando non funzionava con il dialogo normale, cioè tu presenti qualcosa, presenti il contrario e presenti la soluzione, e non funziona, allora si ricorre a dei metodi più severi e sempre più severi fino ad arrivare a situazioni brutali. Quindi la creazione di eventi brutali che spingono le persone a dover scegliere per forza ciò che si è presentato. E vediamo che non è più necessario arrivare a sistemi brutali, basta l'argomentazione, basta il parlare, perché basta creare una situazione dopaminica dove tu riesci ad individuare, a mappare dove sono le situazioni dove la dopamina nel cervello è molto abituata a questo tipo di situazione o di cosa, per poter poi, attraverso i tuoi sistemi, togliere questa dopamina per creare una situazione, che aderisce a ciò che tu stai presentando. Quindi vediamo che nell'Apocalisse, per esempio, ci dice che alla fine dei tempi ci sarà un ordine mondiale unico, centralizzato, Roma, che avrà il controllo di tutto il mondo. Quindi ci sarà la rinascita dell'impero romano, che non è mai morto, ma che è semplicemente dormiente. E vediamo che tutto ciò che c'è nel mondo è proprio eredità dell'impero romano, non solo le lettere dell'alfabeto, ma anche i sistemi di controllo militare, giuridico, commerciale, tutto ciò che vediamo nel mondo, sia nelle due Americhe che nel Medio Oriente, che nell'Estremo Oriente, che in Russia, è tutto retaggio, diciamo, eredità dell'impero romano, dell'antico impero romano, che non aveva preso altro che in parte dall'impero greco, che era piccolo, diciamo, aveva il cervello ma non i muscoli, invece l'impero romano aveva sia il cervello che i muscoli. Ecco perché ha avuto un impatto più potente nel mondo e molto duraturo. Ma entrambi, il greco-romano, l'hanno preso proprio dagli antichi egizi. Quindi l'Egitto è la madre del mondo e l'Italia è il padre. O meglio, Roma, non l'Italia, Roma è il padre. Quindi nell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, ci dice e farà sì che tutti, giovani e ricchi, poveri, eccetera, che prenderanno un marchio, eccetera, eccetera, eccetera. Parla di tutti, la parola tutti non significa tutti a Gerusalemme o tutti nell'area medio orientale dove è stata scritta l'Apocalisse o tutti nell'isola di Patmos dove è stata scritta l'Apocalisse, Giovanni l'ha scritta quando era in esilio, quindi lui non dice tutti a Patmos o tutti in Grecia o tutti quelli che stanno a Gerusalemme, ma intende tutti, cioè in tutto il mondo. Cioè nelle due Americhe, nell'estremo est, nell'Australia, nella Russia, nell'Africa, tutte le parti del mondo, no, ci sarà questa storia, cioè questa storia che tutti gli esseri umani saranno sottoposti a una cosa specifica. E questa cosa specifica non può che scaturire da un governo centrale, centralizzato. Quindi è inevitabile, è una situazione inevitabile. Ma come faranno i gerarchi politici ad attuare questo ordine centralizzato? E qui c'è molto da parlare, però non lo farò. Dirò solo brevemente che sarà fatto in maniera graduale, molto graduale. Può essere fatto alcuni dicono in un modo veloce, ma secondo me non può essere fatto in un modo brusco se non attraverso la presentazione di eventi brutali e questo non è più di moda, non è più di moda farlo, no? Prima, cioè durante la prima e seconda guerra mondiale poteva essere l'antifona, diciamo, si poteva fare, ma adesso con diciamo, l'avvento della democrazia, della libertà, della filosofia, dell'amore, tutte queste cose qua, non va più di moda. Quindi non potrà essere presentato attraverso degli eventi brutali, ma dovrà essere usata l'intelligenza, la furbizia, l'astuzia, e questo viene fatto attraverso la mappatura dei centri dopaminici, cosa sono le cose che la popolazione mondiale è abituata, per esempio l'internet, i cellulari, la sicurezza, dove vivi in un paese sicuro, tranquillo, dove non ci sono pallottole a destra e a sinistra. Un centro dopaminico, per esempio, è la presenza della luce, c'è elettricità. Quindi vediamo che già da tempo stanno facendo questi beta test, questi test per vedere come si può fare, se per esempio questi hacker possono in qualche maniera togliere la luce in una parte del mondo, per esempio forse, chissà, l'hanno fatto in Venezuela con i computer, forse invece sono state altre cose che sono successe lì, ma comunque hanno voluto vedere cosa sarebbe la reazione. Successo anche negli Stati Uniti recentemente che è mancata la luce e siamo nel luglio 2019 e penso che era proprio a New York e non so altre parti degli Stati Uniti, è mancata la luce e decine di migliaia di persone erano senza luce, anche persone intrappolate nei grattacieli, metropolitane ferme, eccetera. E quindi stanno facendo questi beta test. Ovviamente ufficialmente sono incidenti, sono guasti, eccetera, no? Ma è probabile, molto probabile, che siano proprio dei beta test che vengono fatti per vedere la reazione delle persone. Chissà, forse toglieranno l'internet da una parte del mondo e non c'è più internet, che ne so, per loro decidono segretamente per un mese o per una settimana. Vediamo come si comportano. Quindi questi saranno gli eventi, tra virgolette, brutali. Quindi è una cosa brutta, no? Se manca l'internet ci sentiremo tutti proprio come se siamo abituati, quindi è stata creata una dipendenza da internet, dipendenza dalla luce, dipendenza dal cellulare, dipendenza dall'avere soldi. Ecco, anche in Venezuela non ci sono più soldi, non ci sono soldi. Hanno chiuso i rubinetti dei soldi per vedere come reagisce questa popolazione ed è soltanto un campionario per poi applicarlo in altre parti del mondo e vedere come reagiscono le persone E questo sarebbe il combustion, quindi tu crei una combustione, no? Per poi creare un consenso, quindi vedere un po' cosa puoi fare per attirare le persone verso di te. Quindi il nuovo ordine mondiale sarà attuato attraverso questi sistemi, tra virgolette, pacifici e soft. Non harsh, non hard, non duri, per poter avere un governo centralizzato. È ovvio che non potrà essere centralizzato dal giorno 1, quindi dovrà essere graduale, no? Per esempio, Roma si dichiarerà il centro internazionale della religione, e Londra, il centro internazionale, sarà il centro della finanza, gli Stati Uniti dell'esercito, diciamo, delle questioni di guerra, le armi, la Russia la stessa cosa, nella parte est dell'impero, no? E poi, che ne so, la Cina e l'India saranno i centri internazionali e mondiali per il commercio. E poi magari un po' di tempo dopo, pochi mesi dopo o ad alcuni anni dopo, non saranno più 5-6 centri, ma saranno 4 centri, saranno inglobati, no? Per esempio Cina e India erano entrambi centri commerciali, decideranno anche insieme, non sarà Cina e India, ma sarà una dei due, sarà il centro commerciale del mondo. La potenza militare, per esempio, non sarà più gli Stati Uniti o la Russia, ma loro due si metteranno insieme d'accordo che sarà solo la Russia o solo gli Stati Uniti come il centro e la potenza mondiale dell'esercito, quindi l'esercito mondiale sarà in uno dei due paesi. Quindi non saranno più 5-6 paesi, centri, 5-6 centri mondiali, ma saranno 4, poi 3, poi 2 e poi alla fine si annuncerà che sarà un centro mondiale che avrà tutte queste cose messe insieme. E la Bibbia ci dice che questo centro sarà Roma, quindi Roma diventerà il centro della potenza mondiale, economica, finanziaria, militare e di tutto ciò che possiamo pensare. Proprio come lo era nei tempi biblici, nei tempi antichi. Questo ovviamente per alcuni, per esempio per alcuni americani o altre persone che ascoltano, possono pensare, ecco Zaccaria, il suo nazionalismo italico, romano, no? Non c'entra niente perché questo non è un complimento che io sto facendo a Roma, ma è una constatazione al contrario, una constatazione negativa, no? La grande Babilonia, quindi è basata sull'Apocalisse, quindi non è una cosa che uno ne parla con la pelle d'oca o il ritorno dell'impero romano come fosse una cosa in cui uno è orgoglioso. Certo, uno è orgoglioso per le cose buone, per le cose positive che può creare, ma vediamo che la connotazione biblica non è una connotazione positiva, sarà un centro mondiale delle cose nefaste, delle cose che vanno contro Dio. Quindi sarà un posto dove ci sarà il controllo globale su tutto, quindi non c'è nessun orgoglio nazionalistico da parte mia, diciamo, nel dichiarare queste cose, anche se potrebbe sembrare da chi ascolta, specialmente da ascoltatori non italiani, ascoltatori stranieri, pensano proprio perché sono di madre italiana, sono italiano, eccetera, eccetera, e vivo in Italia da quasi tutta la mia vita, diciamo esclusi i primi 20 anni, e quindi c'è questo orgoglio romano. Invece è un orgoglio al contrario, cioè una vergogna di quello che succederà e sarà inevitabile e alla fine succederà. È ovvio che alcune persone con lo sguardo breve, se tra 2, 3 anni, 5 anni, 10 anni non sta succedendo, prenderanno in giro. Ma io non sto dicendo che succederà nella nostra epoca, può essere che saranno i nostri figli a vederlo, o può essere i figli dei figli, o può essere tra 50 e 100 anni. Quindi sappiamo che la Bibbia ci dice che questi sono gli eventi finali. Può essere pure che sarà tra 1000 anni. Io penso che sarà entro la fine di questo secolo, da come si stanno muovendo le cose. Quindi siamo all'inizio di questo secolo, 2019, io penso verso la fine, cioè verso il 2080-2075, e alcuni giurano che potrebbe succedere entro i prossimi 20-30 anni. E comunque io sarò già molto vecchio, se non già morto da molti anni. Può essere pure che questa notte stessa morirò. Quindi noi non sappiamo niente e Dio sa tutto. Ma comunque la salvezza dell'anima sarà garantita a tutti quanti, secondo l'ognosticismo cristiano zaccariano. Vedere il mio video Divina Indemnitatis, fatto pochi mesi fa. Chi crede nel Signor Gesù ha la vita eterna, senza purgatorio. Chiudi gli occhi, li apri e sei col Signore. Sei con Dio, perché Gesù è Dio. Non credi in Gesù? Hai bestemmiato, l'hai preso in giro, non hai creduto in Lui, non hai creduto in Dio? Allora andrai all'inferno. Ma non è un inferno con delle fiamme e non è eterno. Quindi un inferno, secondo l'ognosticismo cristiano zaccariano, un inferno senza fiamme e breve, non infinito. Ovviamente per persone che l'hanno fatta grossa sarà un periodo più lungo, le persone che non l'hanno fatta grossa sarà per un periodo più breve. Dio sa esattamente il tempo in cui sarai messo all'inferno, un inferno senza fiamme e un inferno solitario dove non sarai in contatto con nessuno se non con Dio stesso, che ti farà vedere tutti i miliardi di pianeti simili alla Terra che ha inventato, tutti gli universi, miliardi di altri universi, tutti miliardi di dimensioni diverse, non solo il regno dei cieli, il regno degli inferi, ma miliardi di altre dimensioni che tu li potrai vedere stando da sola, da solo, e piangendo e soffrendo, quella sarà l'inferno, la sofferenza. E poi Dio stesso ti toglierà questa sofferenza e ti porterà con Lui. Questa sofferenza potrà essere un minuto, un secondo, potrà essere un anno, 100 anni, 1.000 anni. Io non lo so, ma so soltanto che, secondo la Bibbia, ci dice San Paolo che l'amore di Dio è talmente largo, talmente profondo, talmente alto, talmente lungo, che noi non possiamo immaginarlo. Quindi è incompatibile la presenza di fiamme, è incompatibile la presenza di un'eternità all'inferno. È incompatibile con che cosa? Con il suo infinito amore. Sono due cose antitetiche, sono due cose che non reggono insieme, o è uno o è l'altro. E siccome l'amore copre una moltitudine di peccati, come dice la Bibbia, copre una moltitudine di peccati dell'uomo. Quindi l'amore di Dio copre una moltitudine di peccati. Quindi è l'amore di Dio che è più forte della sua sete di giustizia e di giustizialismo. E la giustizia è stata pagata sulla croce attraverso l'incarnazione di Dio, che è il Signore Gesù. Quindi chi crede in Lui, chi crede che Dio sia incarnato, ha la vita eterna. Quindi questo orgoglio negativo, che sarà una vergogna, no, per Roma, non è alla fine una vergogna in cui non c'è scampo all'inferno per tutta la vita. No, no, siamo tutti salvati, secondo l'ognosticismo cristiano zaccariano. Qualsiasi persona che ti viene in mente, che è stata creata da Dio, qualsiasi persona, alla fine sarà salvata, alla fine sarà nella presenza di Dio, alla presenza di Dio. Ovviamente chi l'ha fatta grossa dovrà soffrire un po' di più in confinamento, da solo, da sola, ma poi sarà elevata, sarà assunto in cielo. Saremo tutti assunti in cielo. Dal luogo dove ci troviamo, in confinamento, in isolamento, saremo assunti in cielo. Chi un secondo dopo, chi un'ora dopo, chi un anno dopo, chi un secolo dopo, chi 1.000 anni dopo. Ma alla fine saremmo tutti assunti in cielo. E la tendenza, secondo l'ognosticismo cristiano zaccariano, è che non è 1.000 anni, non è un secolo, ma è una tendenza breve. Quindi è una situazione in cui sei solitario, solitaria, breve. proprio perché l'amore di Dio, il suo amore infinito, copre il castigo. Quindi, visto che il nuovo ordine mondiale deve arrivare, ben venga. Che sarà, sarà. Quello che succederà, succederà. Meglio che succede prima che succede dopo. Perché prima succede, meglio è, significa che si stanno avverando le cose delle antiche scritture e si sta avverando e avvicinando il momento del nostro grande incontro con il nostro Signore. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Sia lodato Gesù Cristo.